Presidente Monti, in un mondo di profondi cambiamenti economici e politici, sia a livello nazionale che internazionale, quali sono, secondo lei, gli aspetti più qualificanti dei rapporti tra Stato e Chiesa? Lei in particolare vede dei cambiamenti in una prospettiva?
In uno spazio largo, nel mondo globalizzato, dove l'idea stessa di confine non è più rigida, il rapporto tra gli stati e la Chiesa può essere un ponte, un varco che abbatte i muri degli egoismi nazionali e rinsalda il senso di un'appartenenza che significa rispetto, responsabilità, solidarietà. La tradizione diventa identità arricchita, risorsa, riscoperta della comunità come possibilità di riscatto per ogni persona, storia e prospettiva di vita.
Presidente, condivide il fatto che le difficoltà dell'Occidente siano causate da una crisi etica e di valori prima ancora che economica? Insomma, incide in questo, a suo avviso, anche la secolarizzazione e l'indebolimento delle radici cristiane dell'Europa?
Nessuno è in grado oggi di stabilire quando finirà l'attuale crisi economica e finanziaria, poi diventata sempre di più crisi sociale, ma ciascuno di noi ha il dovere di scegliere come chiudere il tempo della povertà, interrogandosi seriamente su quale sia la ricchezza vera. La crisi è conosciuta e a volte drammatica per le conseguenze materiali. È meno conosciuta, ma non meno grave, per le povertà nascoste che pure ha causato: emarginazione, perdita di speranza, denatalità, disgregazione delle comunità, delle famiglie, delle realtà associative. Non sempre noi vediamo drammi e deserti interiori che affliggono anche i giovani. In passato la fine delle crisi economiche più gravi è venuta a coincidere con fatti storici drammatici. Ed oggi si è parlato in alcuni giornali di guerra finanziaria, di attacco all'Europa, di conflitti all'interno stesso dell'Europa. Oggi più che mai la storia e la sua memoria chiedono l'impegno e il coraggio di tutti ad ogni livello. Nessuna parola cade nel vuoto, nessuna parola può non essere ascoltata. Anche un apparente e iniziale insuccesso può aprire strade nuove di dialogo e di crescita civile, morale, sociale. La giustizia e la pace sono la risposta più efficace alla perdita di senso che la crisi economica ha in modo latente provocato nella quotidianità delle persone. Quindi, la crisi, per essere superata in tutti i suoi gravi profili, richiede di guardare in avanti con coraggio, con speranza, ma anche, di riscoprire le proprie radici.
Presidente, la classe dirigente italiana, ma anche naturalmente quella europea, è consapevole che è in atto una frattura tra il paese reale e il paese legale, cioè che quanto pensano i politici spesso non corrisponde al sentire comune della gente?
Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha riconosciuto nel 150° anniversario dell'Unità d'Italia una tappa fondamentale per un compiuto esame di coscienza collettivo, che significa innanzitutto interrogarsi sul valore della convivenza civile e sulla credibilità delle istituzioni. I rappresentanti delle istituzioni sono chiamati ad assolvere al proprio compito secondo quanto sancito nella nostra Costituzione, con disciplina e onore, dice la Costituzione. I cittadini hanno diritto di chiedere condotte trasparenti e credibili, ma non è convogliando il malessere sociale su facili vie di fuga che si ristabilisce un ordine ragionevole e un rapporto corretto tra opinione pubblica e istituzioni. Un tecnico, come sono stato chiamato, può liberamente affermare che l'antipolitica e l'antiparlamentarismo causano danni che nel tempo possono dimostrarsi insidiosi. Ogni soggetto individuale, collettivo, privato e pubblico è chiamato ad essere migliore in ogni ruolo, piccolo o grande, che assume. Essere credibili cosa significa? Io credo che significhi soprattutto anteporre il bene comune a ogni interesse di parte. Il senso dello Stato si misura sulla volontà e sulla coerenza di ciascuno a tradurre la coscienza e il sentimento per la democrazia in regola di vita, esigente per se stessi e solidale per gli altri.
Presidente, la crisi è grave. C'è qualcuno, secondo lei, che a livello internazionale ha interesse a far saltare la moneta unica? Insomma, serve una maggiore integrazione europea, secondo lei?
Serve una maggiore integrazione europea e serve combattere un rischio grave, e cioè che l'euro, visto come punto di arrivo, come perfezionamento di una integrazione e pinnacolo molto audacemente innalzato sulla cattedrale dell'integrazione europea, si trasformi invece in un fattore di disintegrazione, di conflitto psicologico, già solo psicologico, un conflitto è molto grave in Europa, tra stati, tra popoli, tra popoli del nord, popoli del sud, come se ci fossero delle esclusive distribuite geograficamente tra chi è parsimonioso e serio, chi è viceversa prono alla indisciplina individuale e collettiva. Ora, pensare che la causa della crisi sia l'euro è non solo un errore economico, ma un pretesto o peggio un tentativo di scaricare sull'Europa problemi anche di altre realtà che coinvolgono ulteriori responsabilità e ben altri interessi. È però responsabilità di noi europei aver lasciato consolidare la sensazione a volte che la moneta prevalesse sulla bandiera dell'Europa, nella quale, ricordiamocelo sempre, le stelle sono disposte in un rapporto armonioso. Oggi rinunciare all'euro significherebbe abbandonare all'incertezza i più deboli e i più poveri. L'euro resta uno strumento, pur di straordinaria incidenza nella vita delle persone, ma non è il fine dell'azione comunitaria, che resta il bene comune. La crisi si supera alzando la bandiera dei valori sopra gli stessi interessi della moneta e riconoscendo come la moneta a sua volta non è certo solo un fatto tecnico, ma per esempio l'euro, che per nascere ha avuto bisogno di essere accompagnato da una serie di vincoli per una responsabile gestione dei bilanci pubblici, ebbene in questo senso l'euro ha indotto tutti i paesi che l'hanno voluto abbracciare a rispettare meglio anche valori etici fondamentali come quello della equità tra le generazioni. Non è più possibile in modo irresponsabile gravare le generazioni future di un pesante fardello di debito pubblico prima ancora che nascano, perché ci sono, in una visione responsabile, dei vincoli posti proprio come regola di convivenza tra i paesi che partecipano all'euro. Ho voluto fare questa considerazione che mostra come sarebbe veramente paradossale se una punta così avanzata nella costruzione europea dal punto di vista tecnico, politico, ma anche in fondo civile ed etico, si trasformasse in un fattore di passi indietro.
Presidente Monti, più volte Papa Benedetto e anche i vescovi italiani hanno sollecitato i cattolici a partecipare al rinnovamento etico e culturale della politica nazionale. Come vede lei questo rinnovato protagonismo dei cattolici nella vita sociale italiana a servizio del bene comune?
Il magistero del Papa e la sua personale forte testimonianza, il contributo importante della Santa Sede e della Conferenza Episcopale Italiana sono elementi propulsivi e critici di fondamentale rilievo. Di fronte al bene comune non si può fuggire. Poco dopo la sua elezione, Benedetto XVI usò un'espressione ancora più chiara: non fuggire per paura davanti ai lupi. Penso che anche di fronte alla tempesta così prolungata che stiamo vivendo, dobbiamo coltivare sapientemente e anche pazientemente, direi, la speranza. Alla crisi cittadini e istituzioni non devono rispondere fuggendo come di fronte ai lupi, ma restando saldamente uniti. Con le parole del Santo Padre possiamo dire: con i mezzi della nostra ragione dobbiamo trovare le strade, il che non significa affatto relegare la fede ad una nicchia di intimistico personalismo. Al contrario, significa riaffermarne l'autonomia rispetto alla politica, non renderla, sono parole di Joseph Ratzinger, un mero corollario teorico ad una determinata visione del mondo.
Presidente, per raggiungere il pareggio di bilancio sono state aumentate le imposte. Lei ritiene che già da quest'anno possano essere gettate le basi per una sorta di quoziente familiare per rendere più equi i sacrifici?
Il pacchetto di misure per il consolidamento dei conti pubblici che il governo ha presentato al Parlamento, Parlamento che l'ha prontamente approvato in dicembre, ha chiesto contributi a tutti e quest'anno 2012 verrà dimostrato con risultati certi che alcuni, molti cosiddetti soliti ignoti diventeranno presto soggetti noti dal punto di vista fiscale. Un primo segno è già contenuto nel decreto Salva Italia: si è prevista una clausola di favore per l'IMU a seconda del numero di figli. In tempo di crisi e più in generale entro la cornice dell'equità vale quanto affermava Giuseppe Toniolo: chi più può, più deve, chi meno può, più riceve.
Presidente, non crede che un controllo fiscale troppo duro sui comportamenti degli italiani possa diffondere paura tra chi le tasse le paga, senza toccare la piaga dell'evasione fiscale?
Credo di no. È un'azione che non è certo ispirata a mire di vessazione o di accanimento. Non bisogna avere nessuna paura, ma la certezza che chi non rispetta la legge non resterà nell'ombra. Chi oggi evade pensa di trarne vantaggio, sicuramente reca danno ai concittadini e offre ai propri figli in definitiva un pane avvelenato. Consegnerà loro forse alla fine della sua vita qualche euro di più, ma li renderà cittadini di un paese non vivibile.
Presidente, lei ha detto che il suo governo non sarà impegnato solo sul fronte economico-finanziario. Ecco, da più parti si chiede un cambiamento della legge per la cittadinanza ai minori stranieri. Lei pensa che sia arrivato il tempo per affrontare anche questo aspetto che, ricordiamo, è stato evocato anche dal Presidente della Repubblica?
Io avverto come giusta la fatica di depurare il linguaggio da troppi eccessi e forzature che hanno contaminato il dibattito pubblico. Certe espressioni pronunciate fuggono al nostro pieno controllo e non si sa bene a quale approdo possono arrivare. E questo ha spesso, purtroppo, caratterizzato in passato e ancora caratterizza il modo in cui i cittadini, le persone si rapportano ai temi dell'immigrazione, dell'integrazione. Dignità e sicurezza delle persone possono, anzi debbono, stare insieme. Non si tratta di contemperare valori contrastanti, ma di saldare istanze pienamente legittime che tutti avvertiamo. Non c'è sicurezza senza rispetto, ma non si può obbligare nessuno alla bontà, si deve convincerlo. Serve il coraggio della verità, che in molti casi si traduce nell'esercizio intelligente del buon senso.
Presidente Monti, ci può essere una via italiana alle liberalizzazioni compatibile con le tradizioni e i valori della società nazionale?
Penso proprio di sì. E anzi, ci può essere una via che valorizza e rende più solide e più genuine quelle tradizioni senza addossarle ad altri nella vita sociale. Ciò che va sotto il nome di liberalizzazioni è in realtà un insieme di misure per introdurre nell'economia e nella società italiana, con una più sana concorrenza, maggiori spazi per il merito, soprattutto a beneficio dei giovani, degli esclusi. Le tradizioni, qualche volta dobbiamo riconoscerlo, sono diventate corporazioni, sono diventate chiusure corporative e non sempre sono state vissute come un bene di cui essere orgogliosi, ma da far circolare, per così dire, con altri beni in una società composita che sempre più deve cambiare, si spera, in armonia, perché il Paese abbia un ruolo significativo nella comunità internazionale, sia anche competitivo. Questo è un termine economico, ma che denota anche un atteggiamento di coraggio, di desiderio anche qui di non fuggire di fronte ai lupi della competizione internazionale. Ebbene, liberalizzare per me significa, in questo senso che ho cercato di descrivere, offrire benefici, risparmi e benessere a un numero più elevato di cittadini, senza per questo compromettere l'esistenza di nessuno. Anche se in Italia è più difficile forse che altrove, ciascuno può contribuire all'interno del proprio settore ad un'operazione di trasparenza contro privilegi eccessivi, per meglio garantire i giusti diritti. Ognuno di noi è produttore di qualche cosa, offre il suo tempo, le sue energie, il suo lavoro nell'ambito di un'impresa, di un'amministrazione, pensa alle tutele che vorrebbe sempre di più avere nel proprio ambito lavorativo, ma è contemporaneamente anche consumatore, è contemporaneamente anche risparmiatore, e noi dobbiamo cercare di ricomporre in unità le tutele dei singoli aspetti per avere una società più aperta, più dinamica e, non ricuso il termine, più competitiva.
Presidente, quali sono le vie principali attraverso cui la Chiesa in Italia può contribuire maggiormente a sostenere lo Stato?
Nella formazione, nell'integrazione, nella responsabilità civile e morale, il contributo della Chiesa è davvero prezioso. Quando ho incontrato il Santo Padre, ho vissuto un'esperienza profonda e indimenticabile. È stata una visita ufficiale e spero, pur emozionato, di avere rappresentato il mio paese in modo adeguato. Le mani del Papa sono mani forti che sostengono il peso di molti e sono mani che rassicurano perché a loro volta si lasciano sorreggere. Il Santo Padre ha chiaramente affermato che la distinzione tra l'ambito politico e quello religioso serve a tutelare la libertà religiosa e a riconoscere la responsabilità dello Stato verso i cittadini. Il presidente Napolitano ha dichiarato che il senso della laicità dello Stato abbraccia il riconoscimento della dimensione sociale e pubblica del fatto religioso. Mi riconosco pienamente nel criterio della distinzione e della reciproca collaborazione. Certamente la fede è un valore, innanzitutto da vivere e da condividere, secondo lo stile e la sensibilità propria di ciascuno, dentro un perimetro di libertà comune a tutti. Considero di estrema e immutata attualità le parole scritte da Josef Ratzinger nel 1968. Tanto il credente quanto l'incredulo, ognuno a suo modo, condividono dubbio e fede. Nessuno può sfuggire completamente al dubbio, ma nemmeno alla fede. E chissà mai che proprio il dubbio non divenga il luogo della comunicazione.